Gloria a Dio. Sì. Dunque, stasera, come ogni sera, credo, ogni opportunità che abbiamo di stare insieme è speciale ed è meravigliosa. Stasera, in maniera particolare, come abbiamo detto all'inizio, abbiamo qui la famiglia di Domenico, abbiamo vissuto parecchi di noi la tragedia nella loro casa e vorrei stasera che potessimo pregare per loro e per tutta la famiglia, però vorrei dare a loro l'opportunità, senza se ve la sentite, di poter... Vieni.
Gloria a Gesù, non so se mai, quanti di voi sanno quello che è successo 2 settimane fa nella nostra famiglia. Il nostro ultimo figlio di 17 anni purtroppo in un incidente d'auto ha perso la vita. E lo abbiamo pregato, sperato, creduto fortemente in un grande miracolo. Ma Dio è supremo, Dio al di là di ogni nostro pensiero, di ogni nostra speranza, quella umana. E abbiamo creduto e sappiamo che Lui ha scelto il meglio. E crediamo che il miracolo l'abbiamo visto perché, anzi è un grande miracolo, come dicevo prima al pastore, stiamo vedendo un grande miracolo, quello... per prima cosa della mia famiglia, della nostra famiglia, e che i miei figli sono ripieni dell'amore di Dio e la famiglia unita, e che questo grande miracolo possa proseguire, continuare, perché Dio ci fa forti in Lui e crediamo che ci porterà avanti, perché noi sappiamo che in chi abbiamo creduto e in nessun altro ci potrà fermare. Io dicevo così semplicemente a qualcuno, dicevo, il diavolo ha voluto scalfire la mia famiglia, ha voluto scalfire, ma sicuramente il suo obiettivo era tutta la mia famiglia. Purtroppo non ci è riuscito. Questa mancanza la coglierà l'amore di Dio nella nostra vita, l'amore dei fratelli, l'amore dei pastori, della Chiesa, e sicuramente noi saremo ancora più forti di prima, perché questa esperienza ci farà ancora più forti. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno pregato per noi, per la famiglia, per Marco, pregare per i pastori, ringrazio i pastori, le chiese, e non aggiungo più niente, vi ringrazio. Grazie.
Che ci è successa, quello che ci meraviglia tanto è il fatto che Dio è veramente fedele, e ciò che Lui promette quando dice io darò la pace. Noi in tutta questa situazione quello che ci veramente che ci colma dentro di noi è la pace perfetta di Dio nella nostra vita. Non abbiamo avuto, diciamo, momenti di, come purtroppo sfortunatamente altre persone che non hanno Gesù Cristo, lo scoraggiamento, diciamo la disperazione, ma abbiamo una pace perfetta dentro di noi, perché sappiamo in chi abbiamo creduto. Una perdita l'abbiamo ricevuta, è qualcosa di forte, però quello che ci porta avanti, ci consola, è il fatto di guardare le cose che sono lassù e non quelle che sono qua sotto. E questo è quello che ci dà la forza di andare avanti. Certo, mio figlio mi manca, però so che Dio me ne darà tanti e tanti altri. Lo prego con tutto il mio cuore. Figli spirituali, figli da raccogliere, perché l'amore di Dio è quello che vuole veramente abbracciare l'umanità sua. E io voglio benedire tutti coloro che hanno pregato per noi, per come ci sostengono, per come ci hanno sostenuto fino a stasera. Grazie anche al fratello Corrado che mi è stato molto vicino. E niente, voglio benedire tutti quanti.
Vieni, vieni Albi, anzi dobbiamo pregare.
È una cosa che mi sento molto forte, di come se Marco me l'avesse lasciata questa cosa qua. Scusatemi se parlo così, ma è qualcosa di molto, molto bello.
Vivendo in questo mondo contorto, talvolta non so dove andare. Vedendo il mondo che mi sta intorno, dove si consumano alcol, droga e avventure, mi allontano e mi nascondo. Non sono nel giro giusto e talvolta ne soffro. Non so a chi rivolgermi, dove andare, non faccio ciò che so essere sbagliato, sperando che un giorno, forse un giorno, la gente mi guarderà e si meraviglierà. Da dove le veniva tutto quel controllo di sé? E quando me lo domanderanno, risponderò: mi sono soltanto fidata di Dio, che mi ha mostrato ciò che è giusto. Forse un giorno cambierò la vita di qualcuno. Questo mondo contorto, oh accidenti, dove andare? Talvolta non lo so. Devo soltanto tenere la testa sulle spalle, guardare in alto al cielo e dire: grazie a Dio che mi mostri dove posso sempre andare. Andiamo a alzarci in piedi, vogliamo pregare per Enzo Alba, perché voglio dirvi una cosa. Il loro esempio, vieni bene. Il loro esempio è quello che mi rende orgoglioso di seguire Cristo, perché il loro è un esempio che vale molto più di tanti miracoli, di tante guarigioni, molto più di tante cose eclatanti, eccetera eccetera. Molto spesso i miracoli più grandi vengono consumati nella lacrima e nel dolore interiore, quella forza di poter dire: io non mollo.
Amen.
Qualunque cosa succeda, non mollo. Enzo e Alba sono una grandissima testimonianza per noi, e la loro vita oggi sta incoraggiando la vita non solo nostra, la vita di centinaia, la vita di migliaia che guardano questo video, guardano questa diretta, che la guarderanno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Noi non sappiamo dove arriverà questa testimonianza, ma una cosa è certa: arriverà molto lontano, toccherà veramente tanti cuori. Se ci possono levare da davanti, possono vedere anche le persone, alziamo le mani per favore verso ognuno di loro, verso Enzo e Alba. Padre, noi vogliamo ringraziarti per la loro vita, noi vogliamo ringraziarti per il loro cuore, noi vogliamo ringraziarti per il loro esempio. Questa fede ferma, che nessuno di noi sa quale prezzo è costato, sta costando in questo momento. Questa capacità di saperti lodare, ringraziare con un cuore a pezzi, saldo soltanto dalla tua grazia e del tuo amore. Per questo vogliamo ringraziarti, Padre, e preghiamo per una consolazione soprannaturale nelle loro vite e nella vita di tutti gli altri figli e di tutti gli altri familiari. Sappiamo che il dolore è condiviso ed è diverso dai gradi di parentela, ma è pur sempre dolore. Per questo vogliamo chiedere, Spirito Santo, la tua consolazione. Sappiamo che Marco in questo momento sta molto meglio di noi e che non vorrebbe mai, mai essere qui. Grazie, perché questa fiducia, questa confidenza che tu metti nei nostri cuori ci dà quella pace, dà ai genitori la pace di lasciare andare questo figlio per poi ritrovarlo un giorno. Padre, per questo vogliamo chiederti che questa forza e questa tenacia, questa resistenza e questa irremovibilità che hanno nel tuo amore possa essere luce per tanti, non per centinaia, non per migliaia, ma per milioni e milioni di persone che, guardando questo momento, questo video, possono essere incoraggiati e possono riflettere sul valore della fede, sulla qualità di una vita spesa per te e data per te. Per questo ti voglio ringraziare con tutto il cuore, grazie per questa coppia, grazie per il loro esempio, grazie perché la loro fede è quasi eroica oggi. Noi ti ringraziamo perché gli eroi della fede non sono soltanto in Ebrei 11, ma sono attorno a noi. Siamo circondati da un gran nuvolo di testimoni che ci incoraggiano a non mollare, a non smettere di correre la gara che ci è posta davanti. Per questo vogliamo ringraziarti e insieme ti chiediamo la forza e il coraggio per non lasciarci sviare, non lasciarci lasciare andare per cose stupide, per non lasciarci confondere dalle futilità di questo mondo, per non lasciarci distrarre da cose che in realtà non hanno valore. Per questo vogliamo ringraziarti con tutto il cuore per quello che ci stai facendo vivere in questo momento, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie. Nel nome del corpo di Cristo, grazie. Grazie. Accomodiamoci. Vi prometto che non vi terrò molto stasera, però ho qualcosa che voglio condividere con voi assolutamente, che è anche in tema con quello di cui abbiamo parlato e abbiamo pregato in questo momento. Vorrei che aprissimo la Bibbia in Atti degli Apostoli al capitolo 12, dove c'è un episodio che ci fa tanto riflettere. Ce ne sono diversi episodi, ma credo che ci sarà un grande incoraggiamento per ognuno di noi in quello che stiamo per leggere. In Atti degli Apostoli al capitolo 12, dal verso 1, voglio leggere dal verso 1 al verso 16, una bella lettura. Ora in quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. E vedendo che questo era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Ora erano i giorni degli azzi. Dopo averlo arrestato, lo mise in prigione e lo affidò alla custodia di 4 picchietti di 4 soldati ciascuno, intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Ma mentre Pietro era custodito nella prigione, continue preghiere a Dio erano fatte dalla chiesa per lui. Ora, la notte prima che Erode lo facesse comparire in pubblico, Pietro dormiva in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse, una luce risplendente nella cella, e percosso il fianco di Pietro lo svegliò dicendo: alzati in fretta. E le catene gli caddero dalle mani, quindi l'angelo gli disse: cingiti e allacciati i sandali. Ed egli fece così. Poi gli disse: avvolgiti nel mantello e seguimi. E Pietro, uscito, lo seguiva senza rendersi conto che ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo fosse vero. Infatti egli pensava di avere una visione. Ora, come oltrepassarono il primo e il secondo posto di guardia, giunsero alla porta di ferro che conduceva in città, ed essa si aprì da sé davanti a loro, e usciti percorsero una strada, e all'improvviso l'angelo lo lasciò. Quando Pietro rientrò in sé, disse: ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e ha resa vana tutta l'attesa del popolo dei giudei. Quando si rese conto della situazione, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Appena Pietro bussò alla porta d'ingresso, una serva di nome Erode si avvicinò cautamente per ascoltare e, riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro e annunziò che Pietro stava davanti all'ingresso. Ma essi le dissero: tu vaneggi! Ella però affermava che era così, e quelli dicevano: è il suo angelo. E Pietro intanto continuava a bussare. Ora essi, avendo aperto, lo videro e sbigottirono. Amen. A volte è bello leggere certi passi perché ti rendi conto di quanta umanità c'è in coloro che magari noi reputiamo dei Superman, no? E 4 risate ce le faremo stasera, assieme a 4 lacrime, La storia è la seguente: Erode aveva deciso di, così come tutto l'impero romano, i giudei avevano deciso di sterminare la chiesa, quelli della via, per loro era considerata una setta, e fece morire di spada l'apostolo Giacomo, fratello di Giovanni, Giacomo e Giovanni, noi figli del tuono, di Boanerges, come qualcuno li chiamava, figli di Zebedeo. Pietro fu arrestato, e quando Pietro fu arrestato, dice la Bibbia che continue preghiere venivano fatte a Dio per lui. Ora, noi non riusciremo mai a capire perché Giacomo è morto e Pietro no. Perché la nostra domanda è: potevi salvarli entrambi? Cosa ti costa? Quando c'è un dramma, quando c'è un trauma, quando c'è una tragedia, le domande a volte ci portano, ci spingono un po' oltre, dicendo: ma perché non l'hai fatto? E credo che questa sia la domanda che ognuno di noi si fa quando arriva davanti al ciò che non puoi cambiare, ciò che è diventato irrimediabile. Giacomo fu ucciso di spada, si pensa che fosse stato, che sia stato decapitato come Giovanni Battista. Giacomo viene ucciso, una grandissima perdita nella chiesa, una grandissima. Fino a quel momento nessuno era morto, tranne Giuda che si era levato la vita tra i dei dodici. Era la prima volta che moriva un apostolo attraverso la persecuzione. Pietro viene imprigionato, l'idea di Erode era farlo comparire davanti al popolo dopo qualche giorno, ma la chiesa continuava a pregare. E all'improvviso successe un miracolo. Un angelo apparve, è scritto qua al versetto 7. Pietro era custodito da un totale di 16 guardie, quindi erano 4 picchetti di 4 soldati. Era praticamente impossibile scappare, anche perché le catene ai polsi, le catene ai piedi in alcuni casi, 4 picchetti, tante porte da attraversare, era impossibile. Ma un angelo del Signore, scritto al versetto 7, sopraggiunse una luce risplendente nella cella e percosse il fianco di Pietro, lo svegliò dicendo: alzati in fretta. Dillo alla persona accanto a te: non c'è più tempo, dillo alla persona accanto a te: non c'è più tempo. Perché vedete, il problema non è per chi va, il problema è per chi resta. Noi umanamente parlando siamo molto attaccati alle cose materiali di questo mondo, e più di qualunque altra cosa siamo attaccati agli affetti. Quando perdiamo una persona cara, il mondo sembra che crolli. Ed è legittimo anche arrabbiarsi con Dio chiedendo perché. Dio non ha problemi con le nostre arrabbiature e con le nostre domande. Dio non si scandalizza, Dio non si nervosisce. Dio è padre e sa cosa significa privarsi di un figlio. Ma il problema è che per coloro che vanno, in realtà, loro stanno bene. Noi abbiamo tantissime testimonianze di persone che hanno avuto esperienze premorte, in coma, o che sono morte e poi risuscitate, che hanno visitato letteralmente il cielo con Gesù e hanno detto una cosa. Possiamo descrivere mille cose, ma di una cosa possiamo essere certi. Abbiamo difficoltà a descrivere la bellezza, le sensazioni e le cose per come le vedevamo, ma una cosa la possiamo dire: non volevamo tornare. Il problema è per chi rimane, se di problema possiamo parlare, che si sente la mancanza, si sente lo strappo nel cuore, si sente quel vuoto, ed è qualcosa che solo Dio può colmare. I fratelli possono aiutare, i ministri possono incoraggiare, ma solo l'amore di Dio può colmare quel vuoto, solo quello. Le persone deludono, le persone ci lasciano, poi le persone si fanno la loro strada, è giusto che sia così, ma Dio non ci lascerà mai, mai. Un angelo arriva nella cella, appare nella sua gloria, la luce splende nella cella, tocca il fianco di Pietro e gli dice così: alzati in fretta. Lo svegliò. Quanti sono d'accordo con me nel dire che a volte certe situazioni che accadono attorno a noi ci svegliano un pochettino? Ci scuotono, ci svegliano, ci riportano alla coscienza e ci fanno rendere conto quanto sia letteralmente vero tutto quello che è scritto nel Vangelo e tutto quello che Gesù ci ha comunicato. Alzati in fretta. E le catene gli caddero dalle mani. Vedete, quando noi decidiamo di obbedire a Dio, quando noi decidiamo di dire sì al Signore, quando ci svegliamo e comprendiamo che non abbiamo tempo, che non abbiamo molto tempo davanti, allora ogni catena cadrà dalle nostre vite. Quando noi decidiamo di dire sì Signore, voglio fare la tua volontà, voglio seguirti, non c'è catena che possa trattenerti. Non c'è situazione che possa bloccarti, perché quando Dio ha deciso di portarti avanti, nessuno ti potrà trattenere. Se Dio ha deciso di innalzare, nessuno potrà abbassare. Se Dio decide di portarti e di onorarti in una determinata maniera, nessuno potrà chiudere le porte, perché se gli uomini chiudono, Dio apre porte che nessuno può chiudere. Lui apre porte che nessuno può chiudere. Lui fa una via dove una via non c'è. E quando succedono cose del genere, queste cose ci scuotono e ci svegliano. Pietro non riusciva a credere, in realtà lui pensava di avere una visione e di non vivere la realtà di quella cosa. E quando si svegliò e l'angelo gli disse alzati in fretta, le catene gli caddero. Dice che le catene gli caddero dalle mani. Quindi l'angelo gli disse cingiti e allacciati i sandali, perché devi fare strada. Dillo alla persona accanto a te: devi fare strada. Non puoi camminare con le scarpe slacciate, non puoi camminare nudo, ti devi cingere, ti devi vestire e ti devi allacciare le scarpe. Significa rivestirsi della, come dice Paolo, dell'intera armatura di Dio, o rivestirci di Cristo, come dice Paolo nella lettera ai Romani. Rivestitevi di Cristo, lui diceva. Amen. Avendo la piena consapevolezza di chi sei e di quello che Dio ti ha chiamato a fare. Perché se sei qui e sei rimasto qui, c'è un motivo. Amen. Ogni genitore, nessun genitore vorrebbe seppellire un figlio, nessuno. Ma una cosa è certa, e mi permetto di parlare così con voi perché so che posso farlo, una cosa è certa: c'è così tanto da fare per la nostra vita, c'è così tanta strada che dovete fare, c'è così tante, ci sono così tante persone che si devono raggiungere, così tanti figli spirituali da andare ad abbracciare, da andare ad accogliere, tante persone da salvare, tante persone da portare nella strada, da portare nella via, da far conoscere l'amore di Dio. O persone che vivono in una disperazione tale che dove non hanno, non riescono a trovare più una risposta, sono rifugiati nell'alcol, nella droga, nella prostituzione, in qualunque altra cosa, ed un esempio tale riporta le persone in sé. Un esempio tale fa svegliare le persone, le scuote, perché ti fa comprendere ad ognuno: è possibile vivere una vita dignitosa. E non lasciarci trasportare dalle circostanze, non lasciarci trasportare da ogni cosa che accade. La nostra vita non può essere trasportata da ciò che accade attorno a noi.
Amen.
Dio manderà il suo angelo, Dio ha mandato il suo spirito nella tua vita, lui ti guiderà e lui ti condurrà, e chiunque vuole una guida da parte di Dio la ottiene.
Amen.
Chiunque desidera essere guidato ed essere incoraggiato da Dio lo ottiene da parte sua. In un modo o in un altro Dio sa come raggiungerci. Dio può raggiungerti attraverso un predicatore che viene dalla Sicilia, Dio può raggiungerti attraverso un bambino che incontri per la strada, attraverso un film che vedi, attraverso un panorama. Dio conosce il PIN, il codice PIN del tuo cuore, lui sa come.
Amen.
cingiti e allacciati i sandali. Ed egli fece così e poi gli disse: avvolgiti nel mantello e seguimi. Il mantello nell'Antico Testamento rappresentava la presenza dello Spirito Santo, rappresentava l'unzione, rappresentava la chiamata di Dio, rappresentava il motivo per il quale Lui ti ha creato. I profeti dell'Antico Testamento non riuscivano a stare senza il loro mantello. Il mantello era qualcosa di talmente importante per la loro vita. Se pensiamo a Elia, se pensiamo ad Eliseo, se pensiamo ad altri profeti nell'Antico Testamento, avvolgiti nel mantello. Io voglio incoraggiarti stasera ad avvolgerti nella chiamata che Dio ha stabilito per la tua vita, perché c'è uno scopo per il quale tu stai vivendo. E se tu non lo hai ancora compreso, se non l'hai ancora capito, se non lo hai ancora realizzato, beh, allora non sei qui per sbaglio, perché probabilmente lo Spirito Santo sta parlando al tuo cuore e ti sta dicendo: smettila di scappare ed entra nella chiamata che io ho per te. Avvolgiti nel mantello e seguimi. Non puoi seguire Dio se non hai compreso il motivo per il quale stai vivendo. A Dio non interessano membri di comunità. A Dio non interessa che tu frequenti una comunità. A Lui non gli interessa, non è questo il motivo per il quale Gesù è morto ed è risorto. Non fraintendetemi, non sto dicendo che è sbagliato, ma non è questo il motivo per il quale Gesù è venuto. Frequentare una comunità è una cosa straordinaria, è bello stare insieme, è bello condividere la fede, le testimonianze, lo stiamo vedendo questa sera. Ma Gesù non è morto e risuscitato per questo. Lui è morto e risuscitato affinché tu possa comprendere il motivo per il quale stai vivendo. Seguirlo senza comprendere la chiamata di Dio nella tua vita fa di te semplicemente il membro di una comunità, fa di te un numero. A Dio non interessano comunità piene, a Dio interessano figli coscienti della chiamata nella loro vita. Figli, non membri di una comunità, figli che abbiano la consapevolezza di chi sono in Cristo: re, sacerdoti, ambasciatori di Cristo, figli di Dio, collaboratori di Dio, persone che non si lasciano prendere in giro dal nemico, ma che sanno e sono consapevoli della loro identità in Cristo, avvolti nella chiamata, avvolti nel mantello, con un occhio fisso su di Lui. Io ti seguirò qualunque cosa succederà.
Amen.
E qualunque cosa accadrà attorno a me, forse mi spaventerà da un lato, forse mi distrarrà da un altro lato, ma una cosa è certa: io vivo per seguirti. I miei occhi sono fissati su di te, come dice Ebrei 11, 1 e 2. Essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Dillo alla persona accanto a te: tieni i tuoi occhi su Cristo, tieni i tuoi occhi su Cristo, segui Lui e soltanto Lui. Chiunque ci lascia e ci può lasciare, chiunque ci delude e ci può deludere. Noi veniamo delusi e deludiamo a nostra volta, veniamo feriti e feriamo a nostra volta, veniamo lasciati e lasciamo a nostra volta. Noi siamo così, l'essere umano è così, ma c'è uno che non cambia mai. Avvolgiti nel mantello e seguimi. C'è una chiamata per ognuno di noi. E vivere questa vita senza comprendere la chiamata di Dio. Dice: l'importante è seguire Cristo. No, non è importante seguire Cristo se non abbiamo compreso qual è il motivo per il quale seguiamo Cristo. Noi non seguiamo Cristo per andare in cielo, noi seguiamo Cristo per regnare sulla terra.
Amen.
Noi seguiamo Cristo per comprendere qual è il ruolo che Lui ci ha affidato ora e qui. Se seguire Cristo significherebbe semplicemente andare in cielo, è meglio che ci prende tutti e ce ne andiamo. Perché soffrire? Ma se siamo qui, c'è un motivo, c'è uno scopo. Gesù ci ha insegnato a pregare in questo modo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà dove? Ditelo, qui e ora. Lui non ci ha insegnato a pregare, per favore prendici perché non ce la facciamo più. Gesù non è venuto per pianificare una fuga dalla terra. Lasciatemi passare questa espressione. Gesù non è venuto per pianificare o organizzare una fuga dalla terra. Gesù è venuto per portare il regno di Dio sulla terra. Gesù non è venuto per portare la terra in cielo. Gesù è venuto per portare il cielo sulla terra. Lui è venuto per fare la differenza, per permettere a te e a me di fare la differenza qui e ora. Avvolti nel suo mantello, lo seguiamo. C'è un'espressione che tutti quanti noi conosciamo, sono delle parole che Paolo scrive ai Romani, ma che di tanto in tanto perdiamo il vero significato. Tutte le cose operano il bene per coloro che? Vedete qual è il problema? Ci dimentichiamo sempre l'ultima parte, che è la cosa più importante. Tutte le cose coprono il bene per coloro che amano Dio. E se ci fermassimo qui non potremmo dire: scusa Signore, io ti amo, perché succedono queste cose? Se io ti amo, tutte le cose coprono il bene per coloro che amano Dio, ma non mi pare tanto che questa cosa è un bene. Io ti amo, ma questa cosa è male, non è bene. Poi Paolo continua e dice: per coloro che lo amano, sono chiamati secondo il suo proponimento. Se quello che affrontiamo nella nostra vita quotidiana non lo viviamo in vista e in virtù di un proponimento che Dio ha per noi, noi ci sviamo. Perché se viviamo tutte le cose in vista del fatto che noi lo amiamo, noi diciamo: come? Noi ti amiamo e abbiamo una tragedia? Allora che valore ha? Che senso ha amarti? Ne dovrei avere un vantaggio se ti amo. Dovresti evitarmi determinate cose. La scrittura ci insegna così tanto su questo argomento, su determinate cose e tragedie che succedono nella vita di tante persone che non hanno capito in quel momento, ma che dopo anni hanno capito: c'era un proposito di Dio, c'era un proponimento di Dio in quel dramma, in quella tragedia, in quella lacrima. Io ho vissuto a Palermo per... sono di Catania, ho vissuto a Palermo per circa 8 anni, ho vissuto a momenti molto brutti a livello economico, ma se vi dico brutto, vi dico brutto, non perché non lavorassi, lavoravo 16 ore, 17 ore al giorno, molto spesso, a volte non avevo i soldi per comprare il pane per casa o per mettere la benzina. Ma è stato proprio in quei momenti più assurdi della mia vita, dove Dio mi dava i canti più profondi. Il Signore di tanto in tanto mi diceva: appartati perché voglio darti un canto. E mi arrabbiavo: no, non voglio un canto, io voglio un assegno, possibilmente in bianco, Signore, dove me lo riempio. Mi ricordo un giorno ero così giù, arrabbiato, stavo per andare a letto, era quasi mezzanotte, Dio mi disse: vai nel salone, prendi la chitarra, apri la Bibbia, Giobbe 40, perché voglio darti un canto. E lì mi arrabbiai e disse: io non voglio un canto, io voglio che tu risolvi la mia situazione. E quando gli chiedevo perché, ero il primo ad andare in comunità, l'ultimo ad andarmene, ero guidavo una lode, avevo un gruppo in casa di 40 persone, ero responsabile del team evangelistico, insegnavo alla scuola biblica, facevo mille cose per Dio. Insegnavo sulla fede ai neofiti, a quelli che arrivavano da poco nella fede, vedevo Dio fare miracoli nella loro vita e non li vedevo nella mia. Andai in crisi, cercai di capire, parlavo col pastore, cercavo di comprendere se c'era qualcosa di sbagliato in me, qualche peccato nascosto, qualche maledizione da rompere, che ne so, il problema di Adamo nel giardino di Eden, non lo so. Le pensi tutte, no? E Dio continua a darmi dei canti. E chiedevo perché, perché, perché questo? E lui continuò a dirmi, tu canterai il mio nome nelle nazioni. Io mi servirò di te, tu sei una freccia nel mio arco. Dicevo, non mi interessa se è una freccia nel tuo arco, io voglio mangiare. E sarò magna. Fu un'esperienza veramente drammatica. E in uno di quei momenti drammatici Dio mi diede un canto. Probabilmente qualcuno di voi lo conosce, quel canto che dice quando passerai. Passarono gli anni, la mia situazione economica andò, si trasformò in maniera straordinaria, così da un giorno all'altro mi fece un miracolo. E mi ricordo che questo canto che non ci metti nel 94, e più di 10 anni dopo mi ritrovai in una missione, abbiamo invitato. Mi ricordo che c'era la moglie del responsabile. Quando mi accolse disse, Corrado, voglio raccontarti una testimonianza. Qualche anno fa io rimasi incinta del nostro secondo bambino. Mentre facevo l'analisi scoprimo che il secondo figlio che aspettavo aveva la sindrome di Down. Per me mio marito fu un dramma, fu una tragedia, perché non riuscivamo a capire perché. Perché proprio noi si diventa quasi non cattivi, ma ti fai mille domande, sono. È normale, è normale, Dio non ha problemi con questo. Mi disse, io volevo abortire, ma non avevo il coraggio. Non volevo questo dramma nella mia vita, nella mia casa. E in un momento di grande disperazione io decisi di suicidarmi. Abitavamo al quinto piano del nostro palazzo. Un giorno pianificai, avevo il mio bambino più grande all'asilo, mio marito a scuola, pianificai gettarmi dal balcone della cucina. E mi disse, avevo aperto tutto, avevo già lasciato una lettera scritta. Avevo preparato la sedia sul balcone e mentre stavo andando mi trovai sulla soglia del balcone, sentii qualcuno che mi prese la mano e mi fece accendere la radio. Dice, io non so da dove è venuta quella cassetta, quel CD, non mi ricordo neanche cos'era, ma so una cosa, che quando ho premuto quella radio si è accesa e c'era la tua canzone. Ci sono dei momenti che passi nella vita quando tutto sembra andare contro te. Quando passerai, io sarò con te. Quando passerai per le acque, quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai arso. Conosciamo questo brano, Isaia 43. E lei mi disse questa frase. Questa frase mi aprì un mondo. Io la voglio consegnare a voi. Lei mi disse questo: io non so cosa stavi vivendo e cosa stavi passando in quel momento, però voglio dirti una cosa, Corrado, quel canto tu l'hai ricevuto per me. Mi dissi, quando io ascoltai quel canto, dice le parole, l'unzione di Dio scese sulla mia vita, io lo andai in ginocchio e cominciai a piangere, a chiedere perdono a Dio. E da lì in poi cominciai a lodarlo con tutto il cuore. E oggi questo figlio era già nato è una delle più grandi benedizioni che Dio ci ha dato. Ringraziamo Dio per come ce lo ha dato, perché è una grandissima benedizione per la nostra vita. Testimonianze di queste ne ho ricevute così tante in questi anni. Persone che vengono da me e dicono: quel canto l'hai ricevuto per me, quel canto l'hai ricevuto per me, e di tanto in tanto gli mi dovete mettere d'accordo però. Però una cosa è certa, dopo anni si scopre il motivo di tale dramma, di tale tragedia che tu stavi vivendo. Tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il loro proponimento. Noi lavoriamo qui, siamo una famiglia, la famiglia Pantaleo Massimiliano e Barbara, insieme ai loro due figli, hanno testimonianze incredibili di quello che Dio ha fatto nella loro vita negli ultimi due anni, no? Ultimi due anni? Una testimonianza potente. Abbiamo registrato su YouTube, non avete idea di quanto incoraggiamento oggi questa testimonianza sta dando, non a centinaia, a migliaia e migliaia di persone. Questo dà gloria a Gesù, non dà gloria a qualcuno. Amen. Non dà gloria a un ministero, non dà gloria a una comunità. Questo porta gloria a Gesù. Amen. Che ha un compito, che ha un proposito, che ha uno scopo per ogni cosa che noi stiamo vivendo, quando noi decidiamo di svegliarci, di cingerci, di allacciarci i sandali, di avvolgerci nel mantello nella chiamata e di seguirlo, tutte le cose coopereranno al bene per coloro che amano Dio e che sono chiamati secondo il suo proponimento. C'è un proposito e c'è un piano per ogni cosa che accade nella tua vita quando tu decidi di fare la sua volontà. Non perché sei perfetto, non perché tutto cambia in maniera magica da un giorno all'altro, perché Dio non è legato alla instabilità del tuo carattere. Dio è legato al sì del tuo cuore che gli hai detto quel giorno: io sono qui, serviti di me, qualunque cosa accade, qualunque cosa succeda, io voglio fare la tua volontà. Quante volte abbiamo detto magari in momenti di scoraggiamento: no, no, basta, no, basta, no, basta, e Dio continua a darti la caccia. C'è qualcuno che sente il fiato di Dio sul suo collo?
Amen.
Dio non ti molla.
Amen.
Perché è più testardo di chiunque altro, e se lui ha deciso di benedirti, lui lo farà.
Amen.
E se lui ha deciso di raggiungerti, lui lo farà. Ce l'ho qua. Per certo beni e benignità mi accompagneranno la domenica. Dice così. Per certo beni e benignità mi accompagneranno
tutti i giorni.
Dillo insieme a me: tutti i giorni. Quanti giorni?
Tutti i giorni.
Non molti, non tanti, non quando c'è una presenza speciale. Tutti i giorni della mia vita. Per certo beni e benignità mi, nel testo ebraico questa parola significa beni e benignità mi inseguiranno e non mi lasceranno in pace. Qual è l'epilogo della storia di Pietro? L'epilogo è questo: lui arriva in casa proprio lì dove stavano pregando, e questo è un monito per tutti noi. Stavano pregando per la liberazione di Pietro. Pietro bussa e non ci credono. Pietro è là alla porta che sta bussando e dice: sono io. E tu dicono: no, non è possibile. Scusate, state pregando per lui, sì o no? State pregando per la sua liberazione, sì o no? In un modo o in un altro accadrà. Ma vedete, la Chiesa a volte è così. A volte preghiamo tanto per determinate situazioni e quando accadono non ci crediamo. Quella ragazza a Rode, quando ascoltò la voce di Pietro dietro la porta, per la gioia non la aprì. Cioè, per la gioia tornò dentro tutti quelli che stavano pregando. Ma Signore, libera Pietro, come fa? C'è Pietro, stiamo pregando. Signore, c'è, libera Pietro, fai qualche cosa. C'è Pietro alla porta. Non disturbare la riunione di preghiera. Ma c'è Pietro che sta bussando alla porta. Non è possibile, sarà il suo angelo, tu maneggi. E Pietro dice, continuava a bussare. Vedete, nelle nostre imperfezioni, nella nostra vuota incapacità di rimanere stabili e di essere costanti e continui nella fede, qualcuno sa di cosa sto parlando qui? Eh? C'è qualcuno che di tanto in tanto vacilla qui? C'è qualche essere umano in questa stanza? Sì, okay. Tu sei un essere umano, non sei un androide, non sei bionico. Nel nostro vacillare, nella nostra facciata di spiritualità, quando preghiamo, 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 ma nel profondo del cuore, e Dio dice, vabbè, te lo concedo, eh? Perché se Dio dovesse andare dietro quella che è la nostra stabilità, vivremmo a corrente alternata. E vivendo a corrente alternata, prima o poi si fonda. Ma il suo amore è stabile, il suo amore è eterno. Io ricordo nel 2009 quando Dio mi disse una cosa che non dimenticherò mai, e concludo con questo, mi disse: Corrado, io non ti benedico perché sono d'accordo con tutto quello che fai, non ti benedico perché sono d'accordo con tutto quello che dici e che insegni, io ti benedico perché ti amo. Non c'è niente di sbagliato che tu possa fare che mi permetterà di cambiare idea su di te, e non c'è niente di buono che tu possa fare che mi permetterà di cambiare idea su di te, perché il mio pensiero per te e il mio amore per te non dipende da te. Questo fu scioccante per me. Il mio amore per te non dipende da te. Il mio amore per te dipende da me. Perché io sono amore, mi disse Dio. E il mio amore è stabile. E il tuo? No. La mia fedeltà è stabile. La tua? No. Mi disse: vorrei ricordarti qualcosa. Non sei perfetto. Ed ecco perché per noi è importante, come dice qua questo testo, abbiamo bisogno di vivere una vita risvegliata. Non il risveglio pentecostale di cui abbiamo parlato in una comunità durante la riunione. Tu sei portatore sano della presenza di Dio. Ovunque arrivi tu, arriva la presenza di Dio. Ovunque arrivi tu, arriva l'amore di Dio. Ovunque arrivi tu, arriva la potenza di Dio. Ovunque arrivi tu, arriva l'autorità di Dio. Smettila di lamentarti e comincia a splendere nel nome di Gesù. Avvolgiti nel mantello. Una dopo un'altra, le catene cadranno, le porte si apriranno e tu vedrai via dove via non c'è. Dio ti aprirà gli occhi e tu vedrai questo cammino soprannaturale davanti a te. Ti sembrerà di vivere un sogno e invece è la realtà. Arriva il momento in cui l'angelo ti lascerà e dovrai camminare con il tuo discernimento. E Dio ti darà il discernimento per andare avanti. Napoli vedrà la gloria di Dio. Non per un ministerio, non per una comunità, ma per un popolo. Mi seguite? Non per un ministerio, non per una comunità o per una denominazione, ma per un popolo pienamente cosciente che cammina.